Se leggete insieme a me, nella prima lettera di Giovanni, voi ci guardate di riflesso, dallo specchio. Ah, papà è buono.
Amen.
Papà è buono. Prima Giovanni è un po' più avanti, è verso la fine. Lo so, a volte si nasconde. Prima Giovanni, capitolo 4.
Perciò non mi dà l'applicazione. Perciò non mi dà l'applicazione.
Ok. Prima Giovanni capitolo 4 è un versetto abbastanza conosciuto, è il versetto 18, leggiamo insieme. Prima Giovanni 4, il versetto 18, quanti hanno sofferto di paura a volte? Ok, quanti hanno paura ora? Quanti a volte hanno vissuto il proprio rapporto con Dio con la paura? Onestamente, tranquillamente, io posso alzare pure i piedi. È vero, come abbiamo detto all'inizio, che a volte ci è stato presentato un Dio duro da convincere, difficile da convincere, cioè devi fare preghiere, devi fare digiuni, devi fare nottate, devi fare catene, devi fare Sant'Antonio, Santo Stefano, San Gennaro, le catene di tutti i santi possibili. Devi andare in chiesa, devi dare la decima, devi stare sottomesso, devi essere fedele, devi fare questo, devi fare quell'altro, e non puoi mancare a niente perché in questo modo Dio ti potrà benedire. Quanti hanno a volte ragionato in questa maniera? E se mancavi qualche cosa, avevi il problema, a volte la paura che quella benedizione non arrivasse, oppure se è arrivata la benedizione devi fare di tutto per mantenertela. Stai attento perché la guarigione la puoi perdere. Stai attento perché Dio ti ha dato il lavoro, ma non sai quello che può succedere domani se non ti comporti bene. E questa forma di, io lo chiamo terrorismo spirituale, che ha dato un'immagine di Dio come qualcuno che è difficile da convincere per benedirti. Avete mai sentito, ora tu pensi che sia facile? Un Dio così difficile da convincere per benedirti, ma così facile da fartela pagare quando sbagli. Perché Dio è un Dio tremendo, Dio è un fuoco consumante, perché Dio è un Dio geloso, perché Dio a destra, Dio a sinistra. E quindi questa immagine che ha causato un rapporto non equilibrato nell'amore. E più che avere timore di Dio, purtroppo questa parola è una parola molto brutta, perché nella nostra lingua italiana questa parola è tremenda. In realtà la parola timore significa rispetto, significa onore. E più che avere timore di Dio, avevi terrore di Dio. E a volte la paura ha preso e ha influenzato il nostro rapporto con Dio. E poi arrivava qualcuno da fuori che ci tranquillizzava con qualche predicazione sull'amore di Dio, sulla grazia di Dio. Allora andavamo a casa, Dio mi ama. Poi magari uscivamo e volevamo fumarci una sigaretta. E ci sentivamo in colpa, magari volevamo andarci a giocare alla schedina, il gratta e vinci, trovavi qualcuno, lo facevi nascosto di qualcuno che magari vedevi e cercavi il conforto, no? Il conforto di qualcuno, che magari con qualcuno ne potevi parlare, con altri no, perché poi se succede magari qualcos'altro, il problema di accostarsi alla cena del Signore e se quella cosa. Insomma, un rapporto molto turbolento. Allora qua al versetto 18 è scritto, nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la
punizione.
E chi ha paura non è perfetto nell'amore. Quante volte sono andato in crisi leggendo questo versetto? Perché io sapevo che io non avevo un amore perfetto. Perché? Perché non mi sentivo perfettamente amato. Perché in un modo o in un altro io pensavo che l'amore di Dio dipendesse da quello che io facevo, da come mi comportavo. Stasera vorrei parlarvi di un argomento molto semplice, ma che credo non abbiate mai ascoltato in questo mondo. Vorrei parlarvi della differenza tra la fede e la paura, in una maniera forse diversa da come l'avete ascoltato. Perché nella cultura generale che c'è nelle comunità, nei luoghi di culto, noi pensiamo che l'unico modo per affrontare la paura è
la preghiera, la fede.
Se c'è qualcuno che ha paura, la prima cosa che tu vai da lui è: devi avere fede. Non devi avere paura, devi avere fede. E avevamo paura di avere paura, pure. La paura di non avere fede, vi è mai capitato?
Sì.
La paura di non credere. Ho tante buone notizie da darvi stasera.
Ma sì,
e ti renderai conto che non è vero alla fine.
Così mi dicono.
E lo so, ma dicono sbagliato, perché non è vero. Che cosa è la fede e cosa è la paura? E quando comprenderemo questo, vi renderete conto che certe liberazioni arrivano in maniera automatica, senza che nessuno prega per te. Cos'è la paura? La paura è fede. Tu non puoi lottare la paura con la fede, perché hanno la stessa sostanza. Non esiste un versetto nella Bibbia che dice che attraverso la fede noi vinciamo la paura. Perché la paura non è altro che fede riposta in bugie. La paura è fede, certezza, di cose che si temono. La fede è certezza di cose che si sperano. La fede e la paura hanno la stessa sostanza. Partono tutto dallo stesso presupposto. Quello che io credo accadrà. Giobbe un giorno disse: quello che io temo, quello mi accade. Questa è fede. Ma nello stesso tempo possiamo dichiarare che quella è la classica espressione della paura. Quello che io temo mi accade. La Bibbia dice una cosa bellissima, dice: nell'amore non c'è paura. Qual è la cosa che realmente distrugge e neutralizza definitivamente la paura? È l'amore e non la fede. Ora voglio farvi vedere alcune cose importanti, perché vedete, quando abbiamo la piena consapevolezza di essere amati, ogni paura va via. Non quando cresciamo nella fede. Guardate un bambino piccolo. Un bambino piccolo non ha paura dei propri genitori, del futuro, di quello che gli rappresenta la vita. Sapete perché? Perché l'unica cosa che gli dà certezza non è la fede nei genitori, ma è l'amore dei genitori verso di loro. Vedete, noi non possiamo essere liberati da qualcosa che c'è dentro di noi con le nostre forze. La fede è qualcosa che viene da dentro di noi. E noi non possiamo essere liberati con un'opera nostra. Perché la fede, per quanto ne possiamo dire o parlare, è il prodotto umano di una decisione in qualcosa che Dio dice. E io non posso essere liberato da una cosa che ho attraverso i miei sforzi. Io ho bisogno di un intervento soprannaturale per essere liberato dalla paura.
Alleluia.
Per essere liberato dalla paura io ho bisogno non di essere amato, perché tutti siamo amati, ma ho bisogno di realizzare l'amore di Dio nella mia vita. Quando io realizzo l'amore di Dio nella mia vita, ogni paura va via. Sapete perché? Dovete andare? Ogni paura va via, ma anche voi se non andate.
La paura l'era di quando è venuto. Che non si può fare due cose insieme, uno fa una paura, capite?
Scusa. Dai, Luigi.
La prossima.
Speriamo di rivederti, eh?
Sì, sicuramente.
Ok, perché voglio pregare per te.
Scusa. Ok? Io ho la macchina davanti da due, non vedere mai.
Salta.
Dammi le chiavi, la faccio spostare più qualche, non ti muovere.
Piacere averti con me. Dai, speriamo di... Ci sarà una prossima volta, sì.
Quando?
No. Ah?
Non sei a Catania, sei a Napoli.
Io una volta al mese sono qua.
Allora sì. Qua
a Napoli. Sì, poi dobbiamo... Io voglio pregare per te, ok? Se poi vuoi tornare...
Vabbè.
Ciao.
Buonasera.
Nell'amore... Non c'è paura, anzi l'amore perfetto
caccia via la paura.
Cos'è che caccia via la paura?
L'amore perfetto.
L'amore perfetto. Più noi cresciamo nella consapevolezza dell'amore di Dio verso di noi, più ogni paura andrà via dalla nostra vita. La paura non va via con la fede, perché la fede ha la stessa sostanza della paura, sono la stessa cosa, riposta in due posti diversi. La fede è riposta in ciò che Dio ti dice, la paura è riposta in tutt'altro quello che Dio dice. Quanti di noi non ci siamo preoccupati ascoltando il telegiornale? La notizia di un ponte che cade sull'autostrada. Le persone che vivono una vita stando attenti a come mangiano, a come guidano il motorino, a come escono da casa, a come vivono, a come fanno, poi vanno per un'autostrada. Stanno andando in vacanza, vacca. Non sei caduto dal ponte. Un ponte è caduto su di te. Ha dell'assurdo, cioè succedono cose. E allora arrivano queste notizie e le persone cominciano ad avere paura di andare per strada. Perché mentre guidano cominciano a guardarsi da tutte le parti.
Scusatemi, e ieri proprio una domanda di questo il mio collega di lavoro mi fece: se Dio chi guardava? Io non sapevo se
ora rispondiamo. Se Dio c'è, perché succedono cose? Quindi l'amore perfetto caccia via la paura. Io vorrei stasera mettere una pietra miliare nel nostro cuore con la rivelazione chiara di quello che è scritto qui nella Bibbia, che l'unica cosa che caccia via la paura della nostra vita, la paura del futuro, la paura del lavoro, la paura delle malattie, la paura della morte, la paura di vedere i figli in una brutta situazione, la paura di non farcela, la paura di fallire, la paura di quello che gli altri dicono, l'unico modo per essere liberati dalla paura è la comprensione dell'amore di Dio nella nostra vita. Questo è quello che Gesù ha fatto. Gesù quando andava dalle persone le rassicurava dell'amore del Padre per la loro vita. E ogni miracolo che Gesù ha fatto, ogni singolo atto d'amore, ogni guarigione, ogni liberazione, ogni atto creativo, ogni cosa, fratelli, ascoltate, Gesù non ha mai fatto niente per dimostrare la potenza di Dio. Mai. Ogni guarigione, ogni liberazione, ogni cosa che lui ha fatto è la dimostrazione dell'amore di Dio, non della potenza di Dio. Le persone si sentivano amate quando riconoscevano che Dio si stava interessando a loro. Molti pensano che le guarigioni sono la manifestazione della potenza di Dio. Paolo dice nella lettera ai Romani che Dio ha dimostrato la sua potenza nella creazione. Ma quando Dio guarisce, quando Dio opera, quella è la manifestazione del suo amore. Le persone si sentono amate, le persone si sentono importanti, le persone si sentono accolte, le persone si sentono lì, presenti davanti a Dio, dicendo: Dio si è interessato a me. È l'unica cosa che caccia via la paura dell'inferno, la paura del giudizio, la paura di questo Dio vendicativo che te la fa pagare, che è sempre lì pronto a guardarti che cosa succederà dietro l'angolo. L'unico modo per essere liberati da questa forma di schiavitù della religione è la comprensione vera e genuina dell'amore di Dio. Chi vive nella paura ha continuamente una punizione incombente. La paura ha a che fare con la punizione. Quando tu credi continuamente che Dio è pronto lì per giudicarti, per punirti, per fartela pagare, quanti di noi, quanti, quando è successo qualcosa nella nostra vita, dai, abbiamo pensato: forse Dio, questo sta succedendo, oh Signore, ma sta facendo parlare. È vero o no? Oppure succede qualcosa e qualcuno arriva: vedi il Signore? Vedi? Oppure cosa hai fatto? Cosa hai fatto? I genitori che dicono ai figli: io ho scontato situazioni del genere, vieni in comunità, perché se non vieni in comunità, esci col motorino, ti può succedere qualcosa di brutto. E se poi ti succede, non dirmi che non te l'avevo detto, perché il Signore vede. È mai capitato? Avete sentito cose del genere? Sì o no? Una domenica, invece di andare in comunità, ti sei sventurato con la tua famiglia a farti una passeggiata, a farti un weekend di... dopo una settimana di lavoro non volevi andarti ad infilare in un luogo dove si suda, dove esci entri bene ed esci depresso. E allora tu pensi: vado a fare un fine settimana al parco, non lo so, con la mia famiglia, mia moglie, i miei figli, vado a divertirmi. E mentre sei per strada hai un incidente e subito pensi: vedi, Dio mi ha punito.
Lui disse: mio marito e mia figlia.
Vedi?
31, il pastore ci disse: non andate a fare la festa di Halloween. Mia figlia in chiesa non ci vede. E andò, la deruparono. E buono. Il Signore ti ha punito, disse mio marito.
Vedete, la paura ha a che fare con la punizione. Continuamente. E chi vive nella paura non vive nell'amore. Io non vorrei che nessuno stasera si senta giudicato da quello che stiamo dicendo, perché semplicemente si stanno dicendo queste cose per essere liberati dal giudizio, dalla paura del giudizio. La paura ha a che fare con la punizione. E se tu continuamente credi in un Dio che ti punisce, noi non crediamo in un padre d'amore. Immaginate un attimo Gesù, immaginate un attimo Gesù che va da una persona malata e gli dice: per essere in queste condizioni avrai fatto sicuramente qualche cosa. Vi ricordate quando si trovarono davanti al cieco nato? I discepoli dissero: Signore, quest'uomo si trova in queste condizioni perché ha peccato lui o perché hanno peccato i suoi genitori? Vedete, la religiosità fa diventare pure stupidi. Perché come fai a dire che un bambino, che un uomo è nato cieco e dire: ma è nato cieco perché ha peccato? Come fa un bambino a peccare prima di nascere? Cioè, se è nato cieco, come fa a peccare prima?
Poi sei cieco, come
fai? Comprendete? Cioè, diventiamo assurdi e costruiamo un Dio che non ha niente a che fare con l'Abba Padre che Gesù ha mostrato. Gesù ha portato la giusta immagine di Dio. Gesù ha guarito quelli che non volevano essere guariti. Gesù ha guarito quelli che lui sapeva che non sarebbero mai tornati indietro a ringraziare. Gesù ha perdonato i peccati di chi non gli ha mai chiesto perdono. Immaginate? Gesù aveva 10 lebbrosi davanti e lui sapeva che 9 di questi non sarebbero mai tornati indietro. Se fossi stato tu al posto di Gesù. E siccome io so che tu non ritornerai a ringraziarmi, io non ti guarisco. Pensate un attimo a Gesù. Con quale grazia e con quale amore ha dato. Di fronte ad un uomo che era paralizzato, Giovanni 5, Gesù va da lui accanto e gli dice: vuoi essere guarito? È Gesù che glielo chiede. È Gesù che glielo chiede. Quell'uomo neanche sapeva che era Gesù. E quell'uomo non l'ha riconosciuto, ha detto: sì, ma io non ho nessuno che quando scende l'angelo qua muove le acque e mi prende, perché arriva sempre qualcuno prima di me. E sono sempre fregato perché sono paralizzato. E Gesù lo guarda e dice: dai, prendi il lettuccio e vattene a casa. Gesù guarisce chi non vuole essere guarito. Gesù perdona chi non ha chiesto perdono. Il paralitico, ve lo ricordate, quello che cala con i 4 amici, il paralitico gli aprono il tetto. La Bibbia dice che Gesù vide la loro fede e disse al paralitico: figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Dice: ma veramente ero venuto per la guarigione, non per il perdono. No, Gesù rilascia perdono, rilascia misericordia a chi non gliela chiede. Ad una donna che neanche aveva creduto in lui, Gesù un giorno disse: io non ti condanno. Va e non peccare più. Quella donna neanche ha chiesto perdono a Gesù. Non si sa neanche se abbia mai creduto in Gesù quella donna. La donna adulta, ve la ricordate?
Maria Maddalena.
Ve la ricordate? Si pensa fosse Maria Maddalena, ma non si sa se era lei. La presero per i capelli e la portarono ai piedi di Gesù. Perché? Perché era stata colta in flagrante adulterio. Ora a casa mia l'adulterio si fa in due. Sì o no? Perché c'era solo la donna? Forse il maschio era uno di quella combriccola, uno di loro. E poi dice: era stata colta in flagrante. Che fa? La seguivano, ci lo spiamo al buco della serratura. L'avevano fatto apposta, avevano calcolato tutto. Questa donna non era una credente, non era una discepola. La buttarono ai piedi di Gesù e disse: alla nostra legge dice dobbiamo lapidare donne così. E Gesù scrive per terra. Quelli insistevano. E Gesù li guardò in un certo punto e disse: se c'è qualcuno di voi qua che non ha mai peccato, allora ha l'autorità di scagliare la prima pietra. E tutti con punti nella coscienza se ne andarono, al più grande e al più giovane. Donna, dove sono quelli che ti condannavano? E lei disse: se ne sono andati tutti. E Gesù la guarda e dice: neppure io ti condanno. Ha chiesto perdono quella donna? No. Ha confessato i suoi peccati? Ha dichiarato che Gesù era il Messia? Vedete, Gesù ha riportato la giusta immagine di Dio all'uomo, liberandoli dalla paura di un Dio vendicativo, duro, pretenzioso, geloso, un Dio che ti guarda sempre con lo sguardo. No, Gesù ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre. La Bibbia dice che Gesù è l'immagine dell'Iddio invisibile. Vuoi sapere com'è Dio realmente? Guarda Gesù. Gesù ha messo mai malattie sopra la vita delle persone? Gesù gliel'ha fatta mai pagare a qualcuno? A Giuda. Guarda, quando noi studiamo questo, Giuda era il cassiere del gruppo. Teneva la borsa. E Gesù sapeva che Giuda rubava. Però come fai? Alcuni di noi hanno negozio, lavorano in alcune attività commerciali. Se sai che il cassiere ruba, che fai? Gli lasci la cassa ancora? Metti ancora più soldi? No.
senso denunciare.
Sì. O quantomeno lo sposti, o quantomeno lo vattene a casa. No, Gesù lo mantiene nella sua posizione. La Bibbia dice che avendo amato i suoi, li ama fino alla fine. Gesù non è normale. Gesù non è normale. Guardate cosa succede qua, in Matteo 14. Dai, andiamo verso la conclusione. In Matteo 14 è scritto al versetto 22: subito dopo Gesù costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo all'altra riva, mentre egli licenziava le folle. E dopo averle congedate salì sul monte in disparte per pregare. Fattosi sera, era là tutto solo. La barca intanto si trovava al largo in mezzo al mare ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Allora è scritto al versetto 22 una cosa molto importante: Gesù costringe i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo. Gesù non va con loro, Gesù se ne va a pregare, loro vanno avanti. La Bibbia dice che nel mezzo della notte ci fu una tempesta. Vi siete mai sentiti in una situazione dove Dio vi ha detto di fare una cosa e vi ha lasciato soli? Avete mai avuto la sensazione? Io sì. Dove vi siete sentiti un po' presi in giro da Dio? Gesù vi manda avanti, lui rimane in disparte a pregare mentre la vostra vita, nella vostra barca, è immersa in una tempesta impressionante. E voi dite: perché Gesù non è nella barca con me? Giusto, giusto ora che c'è la tempesta. Abbiamo fatto questo viaggio migliaia di volte, ora che non c'è lui c'è la tempesta. E lui lo sapeva. E questo è quello che ti fa impazzire. Lui lo sapeva. Perché mi ha mandato avanti sapendo che c'era la tempesta? Io sto per morire qua. E lui mi ha mandato avanti da solo. Ho dei problemi a casa mia, ho dei problemi nel mio lavoro, c'è una tempesta attorno a me. Perché non mi risolve la situazione? E cominciamo a essere presi da grande paura. Guardate qui al versetto 25, alla quarta vigilia della notte, erano le 5 del mattino, alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma, e si misero a gridare dalla paura. Anche un veterano come Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, pescatori nati dentro la barca, nati rassettando le reti e pescando, che avevano visto quel lago per tanti anni, pure loro furono terrorizzati. Videro Gesù camminare sulle acque e pensavano fosse un fantasma. Sapete, c'era una leggenda a quel tempo, gli studiosi ci dicono, c'era una leggenda che diceva che quando c'era una tempesta in mare e si vedeva qualcuno che camminava sulle acque, era la morte che ti stava venendo a prendere. Ma chi stanno facendo? È fuori, o è dentro? I fuochi dentro, l'artificio dentro?
No, è dentro.
E allora dice la Bibbia che qua si misero a gridare dalla paura, ma Gesù subito parlò loro dicendo: rassicuratevi, sono io, non temete. Dalla paura alla fede, vedete? Guardi la tempesta, hai paura, ascolti Gesù, fede. E si passa dalla fede alla paura con una tale facilità, con una tale semplicità. Ma guardate qua. Pietro rispondendogli gli disse: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Prima la paura, poi la fede. Pietro fa questa decisione pazza: se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. È una richiesta folle, è vero o no? Che senso ha nel mezzo di una tempesta? Ma Gesù è più folle di Pietro, perché gli dice:
vieni.
È bellissimo, cioè, Gesù è fuori completamente. Cioè, non è, se fossimo stati noi, no Pietro non ti preoccupare, sto venendo io. No, Gesù, dai. E Pietro mette il piede fuori dalla barca e comincia a camminare sulle acque, perché ha fede in quello che Gesù gli ha appena detto. Versetto 29. E gli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sulle acque per venire a Gesù, ma vedendo il vento forte ebbe
paura.
Paura, fede, fede, paura, paura, fede, fede, paura. Il cuore continuamente cerca qualcosa su cui appoggiarsi. Sente la parola, mette fede. Ascolta un'altra voce, sente il vento e c'è paura. La fede e la paura sono la stessa identica cosa, dipende dove sta mettendo la propria fiducia. E guardate qua. Versetto 30. Vedendo il vento forte ebbe paura e cominciando ad affondare gridò dicendo: Signore, salvami! E subito Gesù stese la mano, lo prese e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Ora, come si fa? Io so che Gesù non è normale e che fa cose strane, ma come fai a dire ad una persona che ha camminato sulle acque: uomo di poca fede? Cioè, Pietro ha camminato sulle acque, non puoi dire a Pietro uomo di poca fede, sennò quelli che sono rimasti sulla barca che hanno? Cioè, sotto zero la fede. E vedete, a volte il problema con le nostre traduzioni è anche questo, perché in realtà nel testo originale non dice così. Perché noi pensiamo sempre che è un problema di quantità di fede. E vedete, noi lavoriamo pensando che possiamo cacciare via la paura se la nostra fede aumenta. Più fede ho, meno paura avrò. Più fede, più la mia fede cresce come la panna montata. Più monta, più non c'è spazio per la paura. Però il problema non è questo, perché da nessuna parte è scritto questo. Ascoltatemi per favore, perché nelle comunità molto spesso si enfatizza qualcosa che nella Bibbia non è scritto. Il problema non è la quantità. Gesù ha detto molto chiaramente: basta la fede quanto un granello di senape per spostare le montagne. E noi siamo lì continuando a chiedere: dammi più fede, dammi più fede, dammi più fede, devo crescere nella fede. Ma la più fede non ti servirà a niente se non usi quella che già hai. Che il problema non è la quantità. Quando Gesù dice a Pietro: uomo di poca fede, non gli sta dicendo: la tua fede è poca o piccola. Gesù sta dicendo: la tua fede è durata poco. È un problema di durata, non è un problema di quantità. Finché hai creduto nella mia parola, andavi bene. Perché hai smesso di credere? Perché dice la Bibbia qua, al versetto 29, che il versetto 30, che Pietro vide il vento ed ebbe paura, ma il vento c'era anche prima. A volte noi iniziamo le cose con Dio e le terminiamo, ma non perché non abbiamo abbastanza fede, ma perché decidiamo di credere in qualcos'altro. Smettiamo di credere in quello che Dio ci ha detto e cominciamo a credere nelle circostanze. Ho una malattia, sto credendo in Dio, sto bene, sto bene, sto bene, arrivato a un certo punto tutto cambia. Perché? Perché hai deciso di mettere la tua fede in qualcos'altro, quella si chiama paura. E Gesù stende la mano, lo prende, lo alza, lo tira fuori dall'acqua e lo mette sull'acqua. Ascoltatemi per favore. Gesù tira fuori Pietro dall'acqua e lo mette sull'acqua, non nella barca. Perché la Bibbia dice subito dopo, dice che insieme poi entrarono in barca. Gesù lo tira fuori da una condizione di paura e lo mette in una condizione di fede perché lo fa sentire sicuro. Perché hai smesso di credere? Stai accanto a me, stai tranquillo. Comprendete? La grazia di Dio ti raggiunge lì dove tu sei nella tua paura affinché tu possa ritornare a riprendere quella posizione soprannaturale nella quale tu eri. Lui non ti fa ricominciare da zero, lui ti riporta dove hai mollato. E sento che questa parola è per qualcuno stasera.
Amen.
Lui non ti fa ricominciare da zero. Lui non ti rinfaccia i tuoi errori. Non te li rinfaccia con Pietro poi è una scuola, cioè Pietro è il maestro di tutti, è il maestro degli errori, cioè delle stupidaggini, ma è quello che più di chiunque altro ha mostrato la grazia di Dio attraverso la sua vita. Per me è un eroe Pietro, per me è un esempio, è l'esempio assoluto della grazia di Dio. Pietro che va con Gesù nel Getsemani per pregare, e la Bibbia dice che era armato. C'è come se oggi uno va a pregare e si porta la pistola. Perché? Perché doveva difendere Gesù. Arrestano Gesù e lui esce la spada, dice la Bibbia, e taglia. Pietro non gli voleva tagliare l'orecchio, gli voleva tagliare la testa. E Gesù dice, riponi la tua spada. Non dice, buttala, riponi la tua spada. Che chi di spada ferisce, di spada ferisce, mettila dentro. Pietro dimostra una fede in che lui vuole difendere Gesù. E dopo un'ora che fa? Lo rinnega. Cioè era pronto a uccidere tutti e dopo un'ora ha la paura e rinnega Gesù. Cioè Pietro è l'esempio eclatante di come noi siamo. Un giorno usciamo dalla comunità, dove sono i deboli? Il domani mattina ci svegliamo e sentiamo tutti i demoni qui attaccati alla cervicale. Il giorno prima volevamo guarire tutti i malati, andare domani, andò all'ospedale e tutti saranno guariti. Un domani mattina dobbiamo, prima di alzarci, una bustina di occhi perché non riusciamo ad alzare. Noi siamo così, noi siamo umani, siamo esseri umani e fluttuiamo. Noi siamo un giorno su, un giorno giù, il giorno dopo più giù, il giorno dopo ci devono, non ci devono dissotterrare, ci devono riesumare direttamente. Non ci vuole il risveglio per alcune volte, alcuni giorni, ci vuole una resurrezione direttamente. E poi siamo su, qualcuno viene, prega per noi, piangiamo, profetizza, noi c'è la gloria a Dio, allora Dio non si è dimenticato di noi. Noi siamo così. Passiamo dalla fede alla paura con molta tranquillità, con molta semplicità. E c'è solo una cosa, solo una. Lo voglio concludere con questo esempio che faccio sempre, ma per me è talmente vero per noi. Pietro scappa da Gesù quando il gallo canta. Il gallo canta, Pietro si ricorda. Vi ricordate? Pietro si ricorda della parola che Gesù gli diede. E Gesù e Pietro si guardano, si incrocia lo sguardo e Pietro, dice la Bibbia, scappa e piange di amarezza. Dopo la morte di Gesù, dopo 3 giorni c'è la risurrezione e la Bibbia dice che dopo 8 giorni si ritrovarono sul lago. Ricordate? Pietro era scoraggiato dicendo vabbè, io ritorno a pescare, ritorno alla vecchia vita, ritorno al mio lavoro, tanto forse è l'unica cosa, è stato bello, 3 anni, sì, beh, è stata una bella esperienza, però mia suocera purtroppo è stata guarita e devo ritornare. Sì, no, no, ma abbiamo scoperto che questo è il vero motivo per il quale Pietro ha rinnegato Gesù. Era un risentimento, un rancore verso Gesù, gli aveva guarito la suocera, non gliel'ha più perdonato. E sappiamo la storia, Gesù è lì in riva al mare che dà delle indicazioni, no? Gettate la rete dall'altro lato, fanno una pesca miracolosa, Giovanni guarda Pietro e dice, Pietro, pare che lo signor. E Pietro si butta e nuota e va verso Gesù. E la Bibbia dice che dopo aver mangiato a colazione, dopo aver fatto colazione con pane arrostito e pesce, bella la colazione proprio che facciamo noi, a panza china si ragiona meglio. Dopo aver mangiato, dice la Bibbia, Gesù fa una domanda a Pietro. Dobbiamo
dobbiamo chiudere la porta, perché questo è il problema. Se è possibile.
Vedete, noi purtroppo quando leggiamo non ci rendiamo conto di alcune cose che sono scritte nel testo originale e perdiamo la profondità. Quando Gesù chiede a Pietro queste parole, dice: Simone, figlio di Giona, mi ami tu? Quella parola mi ami nel testo greco è agapeo, cioè l'amore di Dio, l'amore incondizionato. Mi ami tu con un amore incondizionato? E Pietro risponde, noi leggiamo nella Bibbia: Signore, tu lo sai che io ti amo. Ma quella parola io ti amo non è agapeo. Pietro risponde con un altro verbo, dice, con il verbo fileo. Quindi Pietro dice: tu sai che io ti voglio bene. Gesù lo guarda e dice: fascina. Proprio per dire: per me non è successo niente, ritorna alla tua posizione. Per la seconda volta: Pietro, mi ami tu? Amore agapeo, amore incondizionato, l'amore di Dio. E Pietro gli dice: Signore, tu lo sai che io ti voglio bene. La terza volta Gesù gli fa la stessa domanda, ma noi non comprendiamo perché nel testo italiano è messo sempre allo stesso modo, e Gesù chiede: per la terza volta, Simone, Giona, mi ami tu? Gesù in questa volta usa lo stesso verbo che ha usato Pietro, gli dice: allora Pietro, mi vuoi bene tu? E la Bibbia dice che Pietro si rattristò che per la terza volta gli avesse chiesto mi ami tu. Ma Pietro non si è rattristato che Gesù gli ha chiesto per tre volte. Pietro si è rattristato che la terza volta Gesù gliel'ha chiesto in un altro modo. Ascoltate. E Pietro gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa. Tu sai che io ti voglio bene. Il concetto è questo: Gesù ancora una volta scende a livello di Pietro. Pietro, mi ami tu? Mi ami con un amore incondizionato? Signore, tu lo sai, io ti voglio bene. Pietro era cosciente del livello di amore che aveva per Gesù e non si nasconde più. Questo è molto importante per noi, perché questo ci dà guarigione. Smettiamola di fare il super spirituale. Smettiamola di sentirci superiore ad altri, perché non è così. Smettiamola di creare delle etichette, creare dei livelli sociali all'interno della comunità, perché non è così. Pietro, tu lo sai, io per te vado a morire, io per te faccio questo, vado in carcere. Dopo 2 ore era lì a rinnegare Gesù. E Pietro decide finalmente di non mentire più. Pietro, mi ami tu come io voglio, come è giusto che tu mi ami? E Pietro gli ha detto: Signore, tu lo sai che io non ti amo come tu vuoi. Io ti amo a modo mio. Quale risposta ti aspetteresti da Dio in questo momento? No, io voglio che tu mi ami come dico io. No, Gesù è sceso di nuovo al suo livello. Ok Pietro, io so che tu non mi ami come vorrei essere amato. Mi vuoi bene? Allora veramente ti vuoi bene? E Pietro si è reso conto che un'altra volta Gesù è sceso al suo livello. Dice: tu sai ogni cosa. Ma Pietro in quel momento gli stava dicendo: non posso più mentire. Devo essere onesto. Ma guardate la cosa più straordinaria, perché non finisce qua, perché il versetto successivo è questo, il versetto 18: in verità io ti dico che quando eri giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà lì dove tu non vorresti. Gesù sta dicendo a Pietro, vivi la tua vita per come tu pensi che sia buono, vivi il tuo rapporto con me per come tu senti nel tuo cuore, però sappi una cosa, che arriverà il momento in cui questo cambierà. Vedete, noi vogliamo che le persone siano come noi siamo. Noi vogliamo che le persone amino Dio come noi lo amiamo, che abbiano il nostro zelo, la nostra passione. Quando noi vediamo la vita di Pietro e di Paolo, vediamo due colossi, due giganti della fede, ma totalmente diversi. Io voglio essere come Paolo, no, io voglio essere come Pietro. No, tu devi essere come Gesù e soprattutto devi essere te stesso per assomigliare a Gesù. Non devi assomigliare agli altri. Però una cosa è certa, Gesù ha detto, io ho iniziato un'opera in te e io la porterò a compimento. Perché quando io ti ho chiamato, io sapevo tutto quello che sarebbe successo. Tutto. Io sapevo l'inizio e ti dico che so anche la fine. E che la tua vita cambierà. Sai perché? Perché io so che forse non mi ami come, dovrei, come altri mi amano, ma una cosa è certa, tu sei sincero. Tu sei onesto. Sei trasparente. È la stessa cosa che successe a Giacobbe, sarebbe troppo lungo stasera per raccontare. Però vedete, l'amore caccia via ogni paura dalla nostra vita. E quando poi tu ti arrendi, dici sono qui. Qualunque cosa accada, non mi interessa più niente. Io so che appartengo a te e so che la tua volontà sarà fatta nella mia vita. E con tutti i miei difetti, con tutti i miei errori, con tutti i miei peccati, con tutte le mie cadute, con tutte le mie schifezze, con tutte le cose che gli altri possono dire, scrivere, eccetera, eccetera. Io so che tu adempirai la tua chiamata nella mia vita, perché quando io ti ho detto sì in quel giorno, tu conoscevi il mio cuore, che era onesto. Quando mi hai chiamato, sapevi che sarei passato attraverso le acque, sarei passato attraverso il fuoco, sarei andato in mezzo ai leoni, sarei caduto, che mi sarei rialzato, che avrei fatto cose non buone, che avrei fatto cose straordinarie, ma grazie a Dio, la grazia di Dio vede più lontano. È l'amore che ci libera dalla paura, da ogni forma di paura. L'amore caccia via la paura. L'amore, dice, nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Perché la paura ha a che fare con la punizione. E chi vive nella paura non è perfetto nell'amore. Allora, la parola di stasera è un incoraggiamento per ognuno di noi. Vivi nella comprensione di quanto papà ti ama.
Amen.
Amen. L'amore del padre. L'amore del padre, l'amore del padre, l'amore disarma, l'amore ti butta giù, l'amore ti spoglia, l'amore ti fa diventare per quello che sei, l'amore ti costringe ad essere onesto e non dover più offrire un'immagine, cose che purtroppo a volte negli ambienti religiosi devi offrire l'immagine, no? Perché devi, che è quello che parla, quello che pensa, quello che dice, eccetera, eccetera, e quello è tizio e caro, sempre la paura di dover sempre stare nel giusto livello. No, sii te stesso. Sii te stesso. Io ho visto persone che quando qualcuno li vedeva fumare si inghiottivano le sigarette e fumavano dalle orecchie perché hanno paura di essere visti giù di casa. Chi se ne frega? Fumati una sigaretta, non ha importanza, ma sii te stesso davanti a Dio, sii onesto. Io sono così e so che Dio mi ama.
Alleluia.
Sono quelli che si nascondono se comprano il gratta e vinci perché chissà gli altri cosa. Però ti piace se poi vinco e ci No, sorella, tu non ti puoi accostare perché tu non sei battezzata. No, tu non puoi prendere la cena del Signore perché tu fumi.
Fratello, però sento nel cuore di fare un'offerta. Dio ti benedica. Cioè, tu non sei pura, ma i tuoi soldi sì. Com'è la situazione? Tu non sei pura abbastanza da fare certe cose. No, no, tu non puoi suonare, no, tu non puoi cantare, no, tu non puoi testimoniare, no, tu non puoi battezzare, tu non puoi... Però se vuoi fare l'offerta, guai se non la fai. Dobbiamo essere liberati da certe cose. La paura del giudizio delle persone. Chiunque esse siano non ha importanza. È un processo, ma è l'amore di Dio. L'amore. È l'amore. L'amore di Gesù che esplode nel mondo e ci permette di fare cose che non abbiamo mai fatto prima. E ci è l'amore che ti permette di essere chi tu sei realmente. L'amore ti disarma e ti permette di apparire per quello che sei. Non di mettere più una maschera. Io so di essere amato. Non mi importa più nessuno. So soltanto una cosa, che quando tu impari che cos'è l'amore, io vorrei concludere, proprio dirvi questo. Noi abbiamo paura di essere feriti. Quanti di voi non hanno a volte pensato, in questa situazione non mi ci metterò mai
più.
Con i fratelli? Mai! Là non ci vado, con, vado a comprare, non faccio affari, perché? Perché abbiamo paura di essere feriti come l'ultima volta. Vedi, l'amore perfetto caccia via anche la paura di essere feriti. Voglio spiegarti questo principio qua. Noi non viviamo nell'amore vero, perché quando diamo vogliamo sempre qualcosa in cambio. Che in un modo o nell'altro noi diciamo, no vabbè, ma non ti preoccupare, io non ho fatto questo per ricevere una cosa in casa. Però se non lo fanno ci hanno. Se lo fanno, no, ma tu pensi che io l'abbia fatto perché io volevo qualcosa. No, però se non lo fanno, però mi aspettavo. Noi siamo così, l'essere umano è così. È vero o no? Noi siamo, noi ci rimaniamo male se qualcuno non ci ricambia. Però vedete, l'amore è vero e ha senso unico. Vuoi non essere più ferito? Due sono le cose. O ti uccidi subito, così smetti di soffrire, o decidi di amare subito. Ma l'amore vero è quello che dice, io faccio le cose, non mi importa se quello che c'è. Perché l'amore vero ti fa lavorare a senso unico. Se arriva un ritorno, gloria a Dio. Se non arriva un ritorno, non dire me l'aspettavo. Se non arriva, dicevi non me l'aspettavo. Perché quello che ho fatto con uno scopo. Per amare non hai bisogno di una controparte. E quando realizzi questo, ti libera dalla paura. Ti libera, cadono le catene dal tuo cuore, dalla tua anima, non hai più paura di essere ferito, perché? Perché lo fai con gioia. Tutto quello che fai lo fai non perché vuoi un riscontro, ma lo fai perché sei motivato dall'amore di Dio nella tua vita. Amen. Preghiamo un attimo, dai, alziamoci in piedi. Sì, ora prima di andare faremo un'offerta, se non date l'offerta non perderete tutto il domenica. Per rimanere in tema. No, preghiamo un attimo, dai la mano alla persona accanto a te, per favore, preghiamo un attimo, non pensiamo a nient'altro in questo momento. Prega appunto, dai la mano a tua mamma. Alleluia. Che è successo?
A Bibbia.
Grazie. Stiamo semplicemente qualche istante, così concludiamo. Ok? Grazie Padre. Grazie Spirito Santo. Grazie mille. Grazie.
l'amore perfetto caccia via la paura. Perché la paura ha a che fare con la punizione. Chi vive nella paura non vive nell'amore perfetto del Padre. C'è solo una cosa che caccia via la paura dalle nostre vite, della comprensione dell'amore di Dio. L'amore del Padre meraviglioso e incondizionato verso di noi. Non hai bisogno di riprendere niente dal principio, hai bisogno semplicemente di riprendere da dove hai lasciato. E lo Spirito Santo ti ricorda in questo momento tutte le promesse. Ci sono cose che hai lasciato, cose che hai abbandonato, lo Spirito Santo ti incoraggia. È il suo amore che ti porterà avanti, è il suo amore che ti sosterrà. È il suo amore che ha iniziato un'opera buona in te ed è il suo amore che la porterà a compimento. Non puoi più dipendere dalle tue forze, dalle tue abilità, dalle tue capacità. Non puoi più dipendere dalle tue debolezze. Siamo Padre con tutto il cuore questa sera per l'opera meravigliosa che tu compi nelle nostre vite e ti ringraziamo per come continui a parlare ai nostri cuori. Grazie, grazie con tutto il cuore, grazie per come ti prendi cura di noi, grazie per come ti riveli nelle nostre vite, grazie per come liberi la nostra anima dalla morsa della paura. Grazie per come continua ad andare in profondità e noi per questo ti diamo tutto il ringraziamento, tutto. Grazie Padre, grazie Papà, nel nome di Gesù, amen. 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 Gloria a Dio, amen. Volevo dirvi, mettilo sullo sgabello. C'è un... cos'è? Una cesta? No? Ok, se qualcuno vuole fare un'offerta qua c'è una specie di cestino, non si capisce cos'è ma è qualcosa insomma. E volevo dirvi una cosa, per quanti desiderano, noi organizzeremo riunioni ogni mese qui a Napoli perché il Signore da tempo ci ha messo nel cuore di lavorare qui sulla città di Napoli e Dio volendo la prossima volta avremo un locale un po' più grande, ve lo promettiamo, ok? Quindi per quanto riguarda le notizie potete tranquillamente vedere sulla pagina Facebook o su quello che insomma il modo in cui l'avete saputo. Quindi Dio vi benedica. Abbiamo aperto una nuova pagina su Facebook, non so se l'avete conosciuta, si chiama Casa di Preghiera.
Sì.
Se avete bisogno, per favore, Mary, tu sei. E vi rivolgetevi per favore a Mary eventualmente, ok? Se avete bisogno di contatti, di qualunque cosa, abbiamo anche un numero di telefono eventualmente se avete bisogno di chiamare e c'è la pagina dove potete mandare tutte le richieste di preghiera, ci saranno delle persone che pregano per questo ogni giorno, ok? Quindi rivolgetevi a Mary tranquillamente. Buona serata a tutti! Grazie. Ci benedica. Piacere.
Grazie. È stato un nostro piacere.